credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un saluto a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente, eccoci puntuali al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Con noi c'è al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati tutti.
Oggi 14 febbraio, un giorno nel quale la Chiesa ricorda dei santi molto importanti.
Sì, i santi Cirillo e Metodio sono evangelizzatori dell'Europa dell'Est, che Giovanni Paolo II volle compatroni dell'Europa insieme a San Benedetto e alle sante Brigida di Svezia, Caterina da Siena e Teresa Benedetta della Croce. Insomma, si direbbe che l'Europa è davvero ben protetta. Questi due santi sono speciali perché segnano la comunione con tutta la Chiesa d'Oriente. Essi evangelizzarono quei popoli inventando anche l'alfabeto detto cirillico, ancora oggi in uso, per annunciare nella loro lingua e anche celebrare la liturgia nelle lingue di quelle regioni. E certo Radio Vaticana ne parlerà in altre trasmissioni, e comunque diciamo che questa festa si colloca dopo la festa della presentazione del Signore, questa luminosa festa, e anche con la giornata del malato dell'11 di febbraio.
E oggi, Sor Cristina, è anche San Valentino, il santo degli innamorati.
Sì, anche popolarmente molto sentita, festeggiata nella diocesi di Terni in particolare perché è il patrono. E facciamo gli auguri a tutti gli innamorati, i fidanzati, gli sposi, perché siano veramente fedeli nell'amore proprio come il Signore vuole.
La volta scorsa, Suor Cristina, lei ci ha parlato del significato simbolico del colore dei paramenti liturgici, ma c'è una domanda comune a molti ascoltatori: perché ci vogliono delle vesti speciali per la liturgia?
Secondo le norme, esse indicano la diversità dei ministeri, i diversi ruoli come del vescovo, del prete, del diacono e degli altri ministri, ma hanno anche una valenza simbolica. Innanzitutto dicono che l'azione liturgica è un insieme di gesti, parole, luoghi, segni che portano con sé dell'altro, che non vediamo con i nostri occhi di carne, ma che è presente. È un'azione non comune, speciale, un tempo fuori del tempo, in luoghi speciali appunto, e accade che appunto quando vediamo una persona vestita in maniera elegante subito capiamo che sta facendo qualcosa di diverso da ogni giorno. Per esempio è vestito da cerimonia, cioè partecipa a un matrimonio, oppure il vigile urbano ha la sua divisa, così il calciatore ha la sua maglietta, i suoi pantaloncini, insomma, per indicare la squadra, ecco. In qualche modo sono esempi che possono spiegarci un poco. Insomma, i segni ci vogliono, i paramenti dei nostri presbiteri oggi però sono anche molto semplici e proprio per questo possono essere davvero molto belli e anche eleganti.
Vogliamo spiegare agli amici che ci seguono il significato simbolico di alcune delle vesti liturgiche, quelle che vengono utilizzate ad esempio in ogni celebrazione?
Ecco, innanzitutto i sacerdoti, i vescovi, anche i diaconi indossano il camice, che è bianco, è una veste che richiama la veste battesimale bianca, la veste regale, imperiale, insomma, una luminosità, diciamo, che lega al battesimo. Poi sopra il camice indossano la stola, il vescovo, il presbitero, il diacono la indossa in modo diverso dalla spalla sinistra alla spalla destra. La stola è una striscia di stoffa del colore liturgico del giorno, come la casula, e essa significa i fiumi della grazia che da Cristo scendono sul sacerdote e sul vescovo e da lui ai fedeli. Per capire bene ci rifacciamo l'immagine del buon pastore che sta a Galla Placidia, nel mausoleo a Ravenna, dove il buon pastore appunto ha tutta la veste attraversata da un fiume blu che è come una stola, due clavi, insomma, ecco, lì possiamo capire che cos'è la stola, i fiumi della grazia che scendono da Dio sul sacerdote e da lui ai fedeli. Sopra la stola, e anche se questa non si vede bisogna indossarla comunque, il sacerdote e il vescovo indossano la casula, che vuol dire una piccola casa, quindi una veste in cui si entra, un mantello ampio che all'inizio era quello di tutti i giorni, naturalmente poi più belli, con stoffe più preziose, furono conservati per la liturgia e sono rimasti come vesti tipiche della liturgia, soprattutto nell'Eucarestia. Lungo i secoli questo paramento casula ha subito delle trasformazioni, soprattutto perché fatta con stoffe pesanti e anche arricchite da ricami, erano diventate così pesanti che si è dovuto tagliarle fino a fare quella che chiamiamo pianeta, una sorta di scapolare che però aveva perso diciamo ogni senso di veste come all'inizio. Per cui abbiamo un ritorno un po' prima del concilio all'antica veste casula, che è un mantello ampio. E in particolare la casula, diciamo, il suo significato è come una veste, diciamo, che indica che il sacerdote è rivestito dello spirito, ma anche di tutti i fedeli. Infatti l'ornato di queste casule dovrebbe proprio essere sempre un richiamo all'assemblea, come tralci di vite, come stelle, come api, insomma, in modo che ridica ai fedeli che sono la veste stessa del sacerdote che li porta con sé nella preghiera e li presenta al Signore. E direi proprio benevolmente ai fratelli vescovi e presbiteri di indossare bene queste vesti, in modo semplice e bello, non è che per ricercatezza tutto ciò, non lo ritengano inutile la cura del ben vestire nella liturgia, perché anche questo parla di trasfigurazione, come ogni azione liturgica è in qualche modo un'azione umana trasfigurata.
Immagino che tanti ascoltatori che probabilmente per la prima volta sentono spiegare la valenza simbolica di queste vesti, tornando a messa, potranno apprezzarle di più, guardarle con occhi nuovi, guardarle sapendo il significato che nascondono.
Sì, non sono inutili e sono belle. Quando la liturgia è semplice, luminosa, bella, ogni cosa preparata. Per chi volesse saperne di più mi permetto di segnalare due numeri della Vita in Cristo e nella Chiesa, la rivista in cui lavoro, il numero 3 del 2011, il numero 3 del 2012, dove rispettivamente parliamo della casula e della stola, la loro storia, il loro uso, l'ornato e il loro significato.
Sor Cristina, io la ringrazio, per oggi ci fermiamo qui e diamo appuntamento agli amici che ci seguono tra 15 giorni per parlare ancora di liturgia. Grazie e buona giornata.
Anche a te, a risentirci.
Quella che vi propongo ora è la storia di un amore, dell'amore di Riccardo e Mariangela d'Alcalà per la propria figlia. Una figlia che è nata con un gravissimo danno cerebrale, una figlia che secondo i medici non sarebbe dovuta nascere perché sarebbe stata un vegetale. Riccardo e Mariangela invece dicono sì alla vita, vogliono che questa figlia nasca e oggi la considerano un dono. Ecco la loro storia raccontata al microfono del padre Vito Magno.
Signora Mariangela, come considera l'infermità di sua figlia? All'inizio può essere vista come un imprevisto. Il 23 dicembre del 2002 è stata diagnosticata tramite una risonanza magnetica una malformazione cerebrale molto importante a mia figlia. Il risultato che è stato: vostra figlia o morirà alla nascita o, nella migliore delle ipotesi, sarà un vegetale. Vi consigliamo l'aborto terapeutico. Giulia è nata il 7 febbraio del 2003, una bambina all'apparenza bellissima. Ovviamente col passare del tempo si sono riscontrate tutte quelle malformazioni che erano state diagnosticate prima, quindi a Giulia mancava l'uso della parola e la capacità motoria.
Signor D'Alcalà, la decisione presa da sua moglie di non abortire vi ha messo in difficoltà?
Per noi questa decisione, da un lato, era normale, era una decisione a favore della vita. Dopo abbiamo fatto un cammino che ci ha fatto sperimentare come la presenza di questa bambina, sia pur con questo grave handicap, sia pur con questa sofferenza, era un grande dono per noi.
In che senso?
Perché Giulia è stato un qualcosa che poi ci ha permesso veramente di crescere come persona, e quindi è stata un'occasione di grazia.
Come siete giunti a questa convinzione?
Diciamo, è stata una nostra fede di fondo, che però dopo abbiamo potuto sperimentare con l'esperienza. Ci sono stati anche degli aiuti che sono stati dei segni. Uno che vorrei citare è un incontro che ho avuto con Giovanni Paolo II. Un mese e mezzo prima della nascita di Giulia, il Santo Padre ha accolto la nostra preoccupazione, la nostra domanda di preghiera che ci ha raccomandati alla Madonna, ci ha detto di essere fiduciosi, e per noi è stato questo un segno di grande conforto che ci ha visti comunque più sereni.
Concretamente, che conseguenze porta a vostra figlia il danno cerebrale?
Porta a una incapacità della bambina di poter parlare e di poter camminare. In più, lei, essendo microcefala, ha dei grossi problemi di epilessia che col passare del tempo stanno peggiorando. Quello che c'è però adesso rispetto a 8 anni fa, Giulia, dal vegetale che doveva essere, oggi, attraverso tutta una serie di esercizi che lei compie anche quotidianamente con l'ausilio di tantissime persone che ci aiutano, quindi dei volontari, riesce ad andare a carponi, a mettersi verticale sulle ginocchia, a raggiungere gli obiettivi che lei vuole. Quindi lei ha un'autonomia di movimento che le permette di aprire un armadio, di prendersi un pacchetto di biscotti se ha fame.
E per quanto riguarda il linguaggio?
Giulia non parla, ma attraverso gesti, segni, con gli occhi e con il pianto, che ha delle modulazioni diverse a seconda delle esigenze, lei riesce a farsi capire.
Quali altri successi avete ottenuto?
Con l'aiuto di molte persone, molti volontari, e che per loro rappresentano uno stimolo per lei motorio, ma anche dal punto di vista delle capacità cognitive. Giulia ha una conoscenza dell'italiano, ma anche dello spagnolo e anche del francese, perché è la lingua del nostro ambiente nel quale vengono effettuate anche le terapie.
Riesce a praticare anche lo sport?
Durante una settimana all'anno scia, è una settimana molto bella in cui per noi c'è anche l'occasione di confronto con altre famiglie che vivono la nostra situazione. Oltre a questo, lei, Giulia, fa ipoterapia, insomma va a cavallo, le piace nuotare tantissimo, è una bambina a cui nulla dispiace.
Mariangela e Riccardo, cosa pensate dell'opinione dominante che considera felicità solo la perfezione fisica?
Diciamo che si basa su una grandissima ipocrisia, su una valutazione sbagliata. Ci rendiamo sempre più conto, l'esistenza stessa di Giulia e il suo sorriso è un riscontro quotidiano, che la felicità può essere anche altra cosa. Giulia ha un'affettività molto sviluppata e gode a suo modo delle cose semplici e molto di più di altre persone. E questo ci conferma quindi ancora una volta in questa nostra scelta che noi non ci consideriamo dei genitori particolarmente coraggiosi né degli eroi, ci consideriamo solo le persone che sono state davanti alla realtà e che hanno dato veramente una chance, un'opportunità alla vita.
E diamo ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, settima del tempo ordinario. Il brano che la liturgia propone è tratto dal capitolo secondo del Vangelo secondo Marco, versetti 1-12.
Ecco, noi abbiamo a che fare qui con la guarigione di questo paralitico sorretto da 4 persone. È un'immagine che dobbiamo subito accogliere, questo del malato, del paralitico, dell'uomo nello stato di necessità che viene portato da altri. Molto spesso questo è necessario. Non è vero che semplicemente noi ci possiamo salvare da soli e tutto quello che noi dobbiamo fare è avere una relazione singola fra noi e Dio e risolvere in questo tutto quanto. Non è vero. Molto spesso le persone vanno portate dai loro barellieri, vanno portati da persone che hanno più fede di loro. E infatti, quando Gesù vede che questi scoperchiano il tetto e, fatta un'apertura, calano la barella su cui era adagiato il paralitico, Gesù vede la loro fede. Tante volte è la loro fede che, appunto, salva qualcun altro. Cioè, noi non ci salviamo semplicemente perché siamo all'altezza del nostro rapporto con il Signore, ma abbiamo bisogno della fede degli altri. Noi riceviamo la fede da altre persone, molto spesso ci incastriamo e diventiamo immobili nella nostra fede. Abbiamo bisogno di qualcun altro che ci sollevi, qualcun altro in cui appoggiarsi. Abbiamo bisogno di essere portati, abbiamo bisogno di fare un pezzo di strada sulle spalle di qualcuno. Questa è una cosa che non dobbiamo aver paura di guardare. Questo sogno dell'autonomia che è tanto forte nella generazione odierna è in realtà una piccola trappola da quattro soldi, ma per mettersi in una strada che non porta da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno dei nostri barellieri e abbiamo bisogno di diventare un giorno barellieri. Abbiamo bisogno un giorno di diventare capaci di portare l'altro, capaci di avere una fede che salva qualcun altro, una fede che illumina la vita sconsolata, disperata di qualcuno che non ha il coraggio di andare avanti, che è paralitico, che non ce la fa. Allora, questo uomo viene sorretto da queste quattro persone ed entra per una via inusuale, cioè c'è talmente tanta gente che bisogna aprire il tetto. Non dobbiamo essere più sconvolti di tanto. Al tempo le case erano sovrastate da pagliericci, da una serie di sterpi, di cose che erano raccolte, atte, e venivano continuamente rifatti i tetti. Infatti c'era la scala adatta, non è che questi non si sa come sono arrivati là sopra. Era normale in una casa in Galilea che si camminasse e si arrivasse sopra il tetto e si potesse aprire. Certamente veniva sfasciato l'assetto presente. Comunque era scomodissimo fare questa operazione. Cioè, il problema è che dalla porta non si entra. Tante volte succede così, che dalla porta non si entra, che le vie normali non sono così accessibili, che non è semplice arrivare alla strada della nostra guarigione. Abbiamo bisogno di qualcuno che conosce un'altra strada, che ci porta per un'altra parte. Bisogna farsi portare, bisogna andare sul tetto, riscendere giù, essere calati, si rischia pure. Bisogna farsi portare e fidarsi di chi ci porta. Ancora una volta compare molto molto fortemente questo senso di sostegno che questi quattro cari fratelli rivolgono verso questo fratello qui. E allora che succede? Rotto il tetto, cambiata la via d'ingresso, trovata una via alternativa, è un po' complicata, si fatica. Perché si fatica? Certo che si fatica a portare alla fede le persone, certo che bisogna inventarsi da dove entrare. Tante volte, quando si parla del Signore Gesù Cristo, quando si vuole aiutare una persona, bisogna inventarsi un'altra entrata, perché molto spesso l'entrata verso cui ci si dirige è così, è infelice, non va a buon fine. E allora questi hanno portato Gesù nelle condizioni di incontrare quest'uomo. Hanno portato quest'uomo davanti a Gesù e Gesù, vedendo la loro fede, dice al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Ecco, tante volte abbiamo rimarcato questo paradossale atto di Gesù. Siccome vede la loro fede, siccome vede che il tema è la fede, il fatto che questi stanno portando questo uomo perché hanno fede, allora va al cuore del problema. Il cuore del problema non sarà la guarigione fisica di questo uomo. Il cuore del problema è la guarigione del suo cuore. In effetti, a cosa serve guarire un uomo da una malattia fisica se resta un uomo profondamente ingannato? Avere buona salute o un cuore malato è molto più pericoloso di avere un cuore sano e un corpo malato. Laddove uno può pensare, per esempio, a Santa Chiara d'Assisi, che per tanti anni, costretta a letto come una paralitica, ha fatto del bene al mondo intero, ha guidato l'apertura della meravigliosa realtà delle Clarisse e pensare che Santa Chiara d'Assisi per molti anni era come una paralitica, non si poteva alzare, viveva sul suo giaciglio e da lì faceva il bene. Se noi pensiamo a Giovanni Paolo II, al beato Giovanni Paolo II, che con un corpo malato e un cuore pieno di luce ha evangelizzato forse più che nel tempo in cui poteva deambulare liberamente senza alcun limite. Noi capiamo la priorità delle cose. Chiariamoci, qui non sta nessuno dicendo che le sofferenze fisiche sono niente. Gesù guarirà la sofferenza fisica, ma a partire da una priorità, a partire dal sanare il cuore, perché è quello l'origine di tanto male che c'è nel mondo. E se non chiudiamo questa falla, tanto che c'è nel mondo da aggiustare, non lo aggiustiamo mai. Allora Gesù proclama il perdono, perché la guarigione del cuore è il perdono. Ciò che sana un uomo è il perdono dei suoi peccati, è la rimissione dei suoi peccati, è un materiale questo che non sa trattare nessuno. Le tecniche psicodinamiche spostano gli elementi della vita umana, ma non possono dissolvere il peccato. Il peccato, il male dell'uomo, lo sa sanare solamente Dio. Dio che sa creare, sa rigenerare, sa dare vita nuova. Questo infatti è il motivo dello scandalo dei farisei, i quali dicono, gli scribi, perché costui parla così? Bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? In realtà questi scribi non dicono niente di sbagliato, sono scandalizzati della pretesa di Gesù di saper trattare questo materiale. Questo materiale, ripetiamo, lo sa maneggiare solamente Dio. E che succede? Che il problema non è che non sia vero ciò che dicono. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? È vero, solo Dio può perdonare i peccati. La sorpresa è che sono davanti a Dio, sono davanti all'inviato di Dio, al Figlio Santissimo di Dio. Dobbiamo sapere che nella tradizione rabbinica neanche al Messia veniva accordato questo potere. Il Messia era, bene o male, un personaggio che aveva una visione, diciamo così, era letto in una visione dal basso, cioè era un eletto, un uomo eletto di Dio che avrebbe compiuto le opere. Qui invece andiamo a qualcosa di un po' più grande, molto più grande, il Figlio Santissimo di Dio. Gesù può guarire questo paralitico. Gesù può perdonare il peccato. Questa è la vera notizia. Perché noi sappiamo che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dice al paralitico: alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Noi dobbiamo capire che la vera, grande, buona notizia, perché sappiamo tutti che non è vero che il peccato è l'ultima parola sull'uomo, non è vero che i nostri errori sono una realtà che sta lì, cristallizzata, ormai incrostata nella nostra esistenza, bisogna tenersela questa realtà. Non è vero. Il peccato non è l'ultima parola sulla vita della nostra esistenza. Un matrimonio che è in crisi e magari è in crisi per dei peccati e degli errori fatti, bene, può essere sanato, il peccato può essere perdonato. È vero che un uomo può essere guarito da una paralisi? È vero che un uomo può essere guarito dai suoi peccati, e questo diventerà il miracolo costante dell'esperienza cristiana, il miracolo della conversione, il miracolo di un uomo che, portato dagli altri, portato su una barella dagli altri, potrà alzarsi e prendere lui la sua barella, cioè diventare autonomo, diventare capace di gestire la sua realtà, diventare uno che non è più portato ma porta. Noi dobbiamo lasciare che la fede della Chiesa ci guidi, la fede di questi quattro barellieri ci guidi a questa esperienza. Uno stuolo di santi, una schiera di meravigliosi cristiani nella storia ci attestano che Dio può sciogliere il male nel cuore dell'uomo e un uomo può essere sanato, e qualunque errore possiamo aver combinato, abbiamo potuto fare cose anche le più nere, le più brutte, le più vergognose, Dio è più potente di quel male che noi possiamo aver prodotto.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.